SBS Italian.
Diamo direttamente il buongiorno e il benvenuto anche in Australia al professor Musarò, che è professore di sociologia dell'Università di Bologna. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Allora, per quale motivo si trova qui Down Under?
Sono qui a Melbourne perché sono chief investigator di un progetto europeo, un Jean Monnet, che si chiama CONREP, Comparative Network on Externalization of Refugee Policies. Fondamentalmente indaghiamo e cerchiamo di dare degli advices sulle policies che hanno i paesi nei confronti dei rifugiati, in questo caso Europa e Australia.
E queste informazioni, questi consigli, a chi li date? Ai governi?
Di base diciamo che cerchiamo di darli a chi fa le policies, quindi in base ai politici, a chi lavora in quell'ambito, ma non ultimi anche i media, perché poi sono attori importanti sulla percezione del cosiddetto problema.
Allora, ci arriviamo alla percezione del problema. Iniziamo dalle policies. È qui per studiare la policy australiana o per riferire all'Australia, alla società australiana, quella che è la policy italiana?
Diciamo entrambi, perché da una parte sono stato invitato ufficialmente per fare delle lezioni, dei corsi, quindi sto sia facendo lezioni all'università che incontrando appunto avvocati e policy makers per parlare un po' di come funziona o non funziona l'Europa. Dall'altra parte è chiaro che mi incontro con colleghi australiani, i quali sono più esperti del border australiano, e poi in questo periodo anche sotto lezioni è importante capire come ci si muove in Australia su queste policies.
Ecco, quali sono le tappe di una politica di gestione dell'immigrazione? Si parte davvero, come dicono tanti politici in giro per il mondo, dall'investire nei paesi dai quali provengono i rifugiati, o quella purtroppo è un tipo di iniziativa che si mette in campo soltanto a valle, quando il problema è già esploso?
Ma diciamo che quello degli investimenti negli altri paesi è un campo di politiche che dovrebbe essere forse anche indipendente dall'immigrazione, perché spesso si pensa falsamente che più si investe in un paese per farlo diventare cosiddetto sviluppato e meno immigrati ci saranno. In verità è proprio il contrario, cioè maggior ricchezza si inizia ad avere in un paese, più immigrazione c'è sul breve periodo, e sul lungo periodo che invece poi non ci sarà l'immigrazione. Il problema invece è proprio la correlazione tra l'immigrazione e lo sviluppo degli altri paesi. L'immigrazione è un fatto naturale, c'è sempre stata, siamo sempre stati nomadi. La definizione che noi diamo dell'immigrazione è un fatto politico, ed è un fatto politico che dipende fondamentalmente dall'opinione pubblica, dovrebbe dipendere dalle esigenze degli stati, in verità non è così, cioè dipende moltissimo dall'opinione pubblica, da come viene dipinto. Il mio lavoro si basa proprio sul far vedere come la mediatizzazione del fenomeno in verità faccia dimenticare completamente quello che è il valore aggiunto dell'immigrazione in termini di prodotto interno lordo, in termini demografici, in termini di diversità culturale, in termini di bisogni che ci sono all'interno di un paese. Per cui, al di là di quello, i politici purtroppo non guardano i dati statistici, non guardano le esigenze anche di tipo economico, demografico, sociale, ma guardano appunto ai voti.
Ecco, quindi l'immigrazione diventa appunto un grimaldello per ottenere dei voti in più. E dove c'è stata nella storia questo passaggio? Dove si è smesso di guardare ai benefici che l'immigrazione può portare anche nell'economia di un paese, e tutto ciò è stato etichettato come buonismo?
Ma diciamo che sul lungo periodo è stato dopo sicuramente, per quanto riguarda l'Europa, è stato con l'avvenimento, con la formazione di Schengen. L'Europa ha iniziato ad aprire i confini all'interno e a chiuderli completamente verso l'esterno, quindi anni 90, anche perché è iniziata la crisi di tipo economico, e poi questo si è sicuramente acuito con l'ultima crisi dal 2008. Se pensiamo alle primavere arabe, che hanno visto il primo influsso di richiedenti asilo in Europa, sono state accolte come un'emergenza di tipo umanitario securitario. Questo poi ha aumentato ancora di più con la guerra in Siria, con 1 milione di persone che sono arrivate in Europa, e negli ultimi anni poi anche con gli attentati terroristici che sono stati strumentalizzati per propagandare l'idea che lo straniero è come al sempre l'invasore, il pericolo, ma questo c'è sempre stato. Io sono stato l'altro giorno appunto al Museo dell'Immigrazione che è qui vicino e vedevo come i primi atti dell'Australia sull'immigrazione sono stati fatti contro i cinesi fondamentalmente, come gli italiani non fossero considerati ancora bianchi fino agli anni 50, c'è stato tutto un dibattito, gli italiani del sud non erano bianchi, quelli del nord sì, quindi fondamentalmente dipende molto dai periodi e dagli interessi.
Ecco, professor Pierluigi Musarò, che si trova qui in Australia come visiting professor della Monash University nell'ambito di questo progetto che intende fare un paragone anche tra le politiche messe in campo per gestire l'immigrazione. Prima di entrare ancora più nel dettaglio della sua attività qui Down Under, faceva riferimento alla crisi anche economica e a tutto ciò che è successo in Europa dopo Schengen come il momento nel quale è cambiata anche la percezione dell'immigrazione. Un discorso del genere vale anche per l'Australia, dove non c'è né stata l'afflusso che c'è stato invece in Europa dopo le primavere arabe, né tantomeno la crisi economica che si è vissuta in Europa dopo il 2007-2008.
Beh, sicuramente vale per l'Australia, perché l'Australia è un paese di immigrazione, ma ha sempre avuto la policy appunto della white nation, per cui, come dire, un certo tipo di immigrazione non era problematica, anzi è sempre stata, come dire, incoraggiata. Poi man mano si è aperta, se pensiamo al fatto che l'Australia si sia aperta moltissimo nel dopoguerra, perché anche probabilmente ha visto che c'erano i giapponesi alle porte, che l'Europa era abbastanza lontana. L'Australia ha capito a un certo punto di essere geograficamente parte dell'Asia e ha dovuto farne i conti. Se negli anni 50 qui arrivavano gli italiani e i greci, oggi sono fondamentalmente cinesi e indiani secondo le statistiche, ed è un'immigrazione di tipo diversa. Io quando vado all'università alla Monash vedo che fondamentalmente gli studenti sono cinesi e indiani, quindi chiaro che anche l'Australia ha delle sue policies dipendendo dai diversi periodi. Poi la crisi in parte, diciamo, si è fatta sentire anche qua, non tanto a livello economico quanto a livello di gestione dei rifugiati. Proprio l'idea dell'esternalizzazione del confine dagli anni 2000 ad oggi è tristemente famoso, perché l'Australia ferma appunto le barche, le dirotta verso Christmas Island, Nauru, Papua Nuova Guinea, e quindi questo, diciamo, è un atteggiamento che ha fatto scuola purtroppo anche in Europa.
Ecco, quindi diciamo che anche il governo italiano in un certo senso ha preso spunto da quelle che sono state le iniziative del governo australiano negli ultimi 5 anni. Ma è sbagliata, è una semplificazione eccessiva dire che la gestione la percezione, meglio, della questione migranti va di pari passo anche con l'andamento economico di una nazione e che si tratta di cicli storici, pertanto dopo questa estrema chiusura possiamo aspettarci che la percezione generale vada più verso un'accoglienza maggiore, un'apertura verso gli immigrati nel prossimo futuro?
Che sia legata ai cicli storici ed economici è verissimo, perché se pensiamo anche agli anni 70, agli anni in cui, come dire, noi italiani siamo andati all'estero, tra il 1876 e il 1976 26 milioni di italiani sono andati all'estero. Poi l'Italia invece è diventato un paese di immigrazione, e fino agli anni 70 la immigrazione era appunto fortemente caldeggiata, perché c'era l'esplosione, il boom economico e quindi l'idea di posti di lavoro, lavori che magari non vogliono fare i locali, come qui appunto è successo con le miniere, con la corsa all'oro e tutto il resto. Vedremo che succede per il futuro, è sicuramente, come dire, un mondo più aperto da certi punti di vista, ma c'è in questo periodo storico una chiusura dei confini che non viene più giustificata con l'idea della razza come era fino a qualche anno fa, ma viene più giustificata in termini di cultura, in termini di valori, in termini di religione, ma è fondamentalmente un discorso sulla razza.
Ecco, però ecco, visto che si può anche immaginare, capire, intuire, anticipare quella che sarà la direzione della politica futura, se negli ultimi anni si è passata dal soccorso in mare ai respingimenti ai porti chiusi e addirittura all'intenzione di costruire muri alla frontiera, il futuro cosa ci presenterà?
Ma il futuro dipende poi come lo modelliamo noi, perché io penso che i bambini di oggi certi problemi non se li porranno più, perché cresceranno in una una società più multiculturale, quindi per loro la diversità sarà pane quotidiano. Io lo vedo anche in parte qui a Melbourne, sicuramente ci sono delle differenze, ma c'è anche un'atmosfera multiculturale che in Italia purtroppo ancora non si vede. È chiaro che i bambini che vanno nelle scuole elementari oggi crescono con compagni di classe che hanno colore della pelle diversa, che parlano lingue diverse, che hanno religioni diverse, e quindi, come dire, per loro questa sarà la quotidianità. Poi come ci si relazionerà col diverso è tutto da vedere. Il diverso fa sempre paura. Il diverso è xenos, che è xenia e ospitalità, ma è anche xenofobia, è hostis, è ostilità, ma è anche l'oste, l'osteria, è l'ospedale. Quindi c'è sempre stata questa ambivalenza nei confronti del diverso. Tutto sta nel vedere come ci si relaziona. Io da questo punto di vista sono sicuramente propositivo, però ecco, non ci metterei la mano sul fuoco quantomeno per i prossimi 20 anni.
Anche perché se poi gli Stati Uniti, che è uno dei paesi più multiculturali del mondo, comunque poi esprime alla lunga una classe dirigente che propone un muro di frontiera con il Messico, e se la stessa Australia, che è un paese che nasce sull'immigrazione, dopo un certo punto decide di porre totalmente freno e di respingere addirittura in mare i nuovi arrivi, appunto le due cose non sono strettamente e inevitabilmente sempre collegate. Prima diceva anche dell'importanza dei media nella percezione del problema, e invece l'importanza e l'incidenza dell'ambiente accademico sulla percezione della questione qual è?
Dovrebbe essere forse più alta. L'accademia, i ricercatori, diciamo, fanno ricerca proprio per avere un certo tipo di impatto sulla società. È quello che oggi in Italia chiamiamo la terza missione, che qui si chiama public engagement, e quindi l'idea che la tua ricerca non si deve limitare poi a scrivere l'articolo o il libro, ma che quella debba avere un impatto per migliorare la società. Io personalmente ho fatto diverse volte anche a livello europeo brief, diciamo, di formazione a politici, a policy makers, ed è interessante perché dopo che si presentano i dati su, appunto, l'economia, la demografia, le statistiche, ti dicono: bene professore, ma io come faccio a convincere i miei elettori? E allora lì si ritorna di nuovo ai media, perché quello che conta è di nuovo l'opinione pubblica, è come questo fenomeno, che ripeto è naturale ma la cui definizione politica, viene rappresentato e quindi viene percepito.
Ecco, ma ormai non sono i politici a essere i media representative di se stessi, nel senso l'incidenza che ha il tweet di Matteo Salvini, tanto per fare un esempio, del ministro dell'interno italiano, non ha comunque un potere di penetrazione 10 volte, 100 volte superiore rispetto a quella, alla descrizione della realtà che può provare a fare un giornalista?
Sono assolutamente d'accordo. Il problema è che se pensiamo al decreto sicurezza che ha fatto Salvini, si basa appunto su che cosa? Assolutamente non sui numeri. Cioè, se in Italia arrivavano via mare 4 anni fa 170.000 persone, penso, durante Mare Nostrum, l'anno scorso ne sono arrivate 23.000. 23.000 su 60 milioni di abitanti o su 500 milioni di abitanti in Europa sono assolutamente nulla. E pensate che la maggior parte degli irregolari che rimangono in Italia sono i cosiddetti overstayers, cioè persone che arrivano tranquillamente in Italia in aeroporto con un visto turistico e poi rimangono. Il 90% degli immigrati irregolari sono overstayers. Quindi sicuramente Salvini ha un impatto enorme dal punto di vista della comunicazione. È che quello che Salvini dice non è supportato dai dati, dai fatti statistici, e quindi è tutto volto ad avere consensi per le elezioni.
Domanda inevitabile sul futuro, perché ovviamente se dice che l'arrivo di 23.000 persone non cambiano la demografia dell'Italia, parliamo dell'Italia perché questo è il suo campo di studi, dall'altra parte si dice comunque un'Africa che raddoppierà la popolazione entro i prossimi 40-50 anni, comunque presenterà dei problemi demografici che cercheranno sfogo in Europa, quindi se non quel problema si creerà quell'altro problema. Come risponderà, come l'Europa si sta preparando a tutto questo?
Ma questo non è il problema, questa è la soluzione. Vi dico solo un dato: l'Italia è l'unico paese al mondo dove gli over 65 hanno superato gli under 25. Questo è un dato che dovrebbe farci venire i brividi, perché vuol dire che non si fanno più figli, vuol dire che non vanno più i bambini a scuola, vuol dire che non c'è chi paga le pensioni. E quindi noi, con un paese, con un continente di fronte a noi che è giovane, dovremmo solo aprire le porte e incrementare gli scambi. E invece, come dire, diventeremo un archivio, diventeremo un museo.
Sai che questa è una dichiarazione da buonista, secondo le etichette che vengono affibbiate.
Va benissimo.
In Australia invece?
In Australia, secondo me, hanno invece più lungimiranza dal punto di vista delle policy, perché quantomeno rispetto a un Schengen che si è completamente chiuso nei confronti degli immigrati, l'Australia ha delle policy sicuramente più selettive, sicuramente c'è un business relativamente ai visti, se penso che l'educazione è la seconda industria qui in Australia dopo le miniere ed è molto legata anche ai visti, però almeno l'Australia, come dire, è una nazione giovane che ha una visione futura relativamente a diciamo a che tipo di sviluppo economico, demografico vuole. Poi è un continente immenso dove ci sono 23 milioni di persone che vivono fondamentalmente lungo la costa. Molti mi dicono: sì, ma in Australia poi è tutto deserto. Sì, ma Israele sul deserto ci ha costruito una nazione. Quindi voglio dire, oggigiorno va benissimo, come dire, che il deserto sia molto difficile da abitare, da urbanizzare, ma è anche vero che qui assolutamente è il nuovissimo mondo e rispetto alla vecchia Europa le dinamiche sono diverse.
Allora ringraziamo e a questo punto salutiamo il professore di sociologia dell'Università di Bologna Pierluigi Musero, grazie per essere venuto oggi nei nostri studi.
Grazie a te, grazie agli ascoltatori.
Allora adesso ci fermiamo per una breve pausa, al rientro come ogni lunedì, ma non è una coincidenza, parliamo proprio di nuova immigrazione italiana in Australia, tra poco.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.